Sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spend. Fucking the commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes, we just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when we started making the money. Six figures and not one was a father and one that.
20.04, leggerissimo ritardo per questa tabula rasa. 21 aprile 2022, il Natale di Roma.
You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way.
Puntata oggi, torniamo a parlare di saggi e di saggistica. In apertura avremo un ricordo di Valerio Evangelisti, scomparso l'altro ieri. Con lui abbiamo chiesto un ritratto a Marilou Oliva, autrice e amica di Valerio Evangelisti, un autore che a questa radio gli voleva bene spesso e volentieri. L'abbiamo sentito anche fuori da Tabula Rasa. Poi avremo come ospite un redattore della rivista Zapruder per andare a parlare della natura del duce, un libro uscito è uscito quest'anno. E gli autori, scusatemi, sto facendo un po' di confusione, gli autori sono plurimi. Ora ve li dico perché sto facendo un po' di ricerche. Poi andremo a parlare con gli autori, sono Marco Armiero, Roberta, non ricordo il suo nome, non riesco manco più a leggere, ormai sono accecato, e chiedo scusa a Roberta Biasillo, a Marco Armiero e Wico Graf von Hardenburg, che sono stati appunto gli autori di questo libro, di questo saggio di cui andremo a parlare più avanti. Andremo a parlare con Lisa Parola, che ha scritto Giù i monumenti per Einaudi, e poi parleremo con Adil Mauro, Io sono confine, di Sharam Khosravi, se questa è la pronuncia, edizioni Eleutera. Ma andiamo a cominciare subitissimo da Marilou Oliva, la nostra prima ospite per questa sera. Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, benvenuta qui a Tabula Rasa. Noi ci siamo già sentiti anche altre volte. Abbiamo chiesto a te per vicinanza, amicizia, condivisione anche semplicemente del progetto di Carmella, un ritratto di Valerio Evangelisti, che è stato appunto un autore che a noi è piaciuto, piace a questa redazione di Tabula Rasa, ma tutta Radio Onda Rossa, piaceva e piace tuttora e vuole anche bene.
Sì, è un autore che è molto amato, tra l'altro ce ne siamo accorti anche da quest'ondata di affetto che si è diffusa sui social, molto amato, e ci sono diversi tipi di dolore in questo momento, perché da un lato c'è il dispiacere per la perdita di uno scrittore immenso, uno scrittore di fantastico, di storico, che ci ha lasciato personaggi indimenticabili come Elmerich, ad esempio l'Inquisitore, ci ha lasciato delle saghe che tutti dovremmo avere in libreria, come non so, quella dei pirati di Magus, oppure Il Sol dell'Avvenire, la saga del socialismo. Aveva una conoscenza che spaziava. Io credo che fosse una delle persone più erudite, più dotte che conoscessi, però una persona assolutamente umile. Una figura impegnata intellettualmente, e questo è un po' una rarità di questi tempi, no? Mi ricordo che una volta l'avevo intervistato e gli avevo chiesto proprio in merito alla figura degli intellettuali, e lui mi aveva detto che quelli mainstream, molti di loro si stanno avvicinando al qualunquismo, no? Non prendono posizione, magari la posizione è più quella di carezzare i potenti. Ecco, devo dire che Valerio Evangelisti era proprio tutt'altro. Lui era una persona schierata, retta, onesta, una persona generosa. Poi io lo conoscevo attraverso Carmilla, sulla quale tra l'altro da qualche anno non scrivevo più, per un discorso di impegni, ero davvero troppo oberata, però sono contenta di questa parentesi su Carmilla, perché lui aveva creato una realtà preziosa, una realtà vivace, brillante. Ci sono dei personaggi su Carmilla, non so, penso ad Alex, a Filippo Casaccia, che era uno degli autori delle Iene, aveva una rubrica di cinema che poi è confluita in un libro uscito per Odoia, dove raccontava in maniera scanzonata, ci ha raccontato la storia del cinema italiano, Franco Pezzini, Lorenza Ghinelli, cioè tutti i nomi adesso conosciuti, e molti altri, adesso non faccio tutto l'elenco, però voglio dire che Carmilla era ed è tuttora veramente una bella realtà, ed è stato lui che l'ha creata. Guarda, io andrei avanti all'infinito per dirti quanto.
No, per Valerio Evangelisti si può usare finalmente una parola che spesso e volentieri ormai si schiaccia su dei personaggi alquanto discusibili, però Valerio è stato realmente un intellettuale a tutto tondo. Oltretutto lui era un autore di quella letteratura che troppo spesso viene definita come di serie B, esempio il fantasy, no? O la fantascienza, viene sempre, no, trattata come così, come semplice e puro intrattenimento, anche se poi la parola intrattenimento sembra sempre degradante oltretutto, quando invece appunto, oltre che lui usava la letteratura di genere per fare dei racconti nei romanzi, anzi, che erano anche prettamente politici.
Assolutamente sì, sono d'accordo con questo discorso. Lui è stato, guarda, forse in questo senso è stato proprio uno spartiacque, perché se noi pensiamo questa letteratura considerata di serie B, è come se la percezione avesse fatto un salto di qualità proprio dopo dopo che lui diede vita all'inquisitore Nicholas Heinrich, no? Parliamo dei primi anni 90, tra il 93 e il 94. E tra l'altro è vero che lui utilizzava molto la fantasia, ma soprattutto era un grandissimo studioso, un grandissimo ricercatore. Mi ricordo, riprendo sempre da un'intervista, perché io poi le poche volte, non l'ho visto di persona tantissime volte, l'ho visto alle riunioni di Carmilla, l'ho visto per le interviste, ogni volta che lo incontravo mi incantavo ad ascoltarlo, perché era una persona, era un grande narratore, anche a voce, ed era anche molto ironico. E si imparavano sempre tante cose. Lo stesso si riflette anche nei suoi libri. Sono libri che da un lato ti fanno venire voglia di andare avanti, c'è intrattenimento, c'è avventura, però impari anche tante cose. Se penso alla saga dei pirati, cioè a tutto lo studio che c'è dietro, a quello che impariamo anche solo per quanto riguarda tutto il mondo navale, il mondo della navigazione, oppure Le Sole dell'Avvenire, questa è una saga storica. Un grande omaggio al socialismo, praticamente. Gli avevo chiesto una volta il sottotitolo a questo libro, ci manca di sottotitolo, e lui mi ha detto, cioè un sottotitolo alternativo, perché il sottotitolo era vivere lavorando o morire combattendo, e lui mi ha detto i socialisti più autentici a quelli che conosciamo, questo per dirti com'era com'era ironico, com'era sempre anche cioè, lucido nella sua visione, lucido, delle volte pungente, simpatico, una persona di una grandissima intelligenza.
Tra l'altro volevo aggiungere, poi così per andare a chiudere, i suoi romanzi, e si è visto anche in questi giorni, come è stato ricordato anche dalla stampa mainstream, hanno avuto anche una diffusione molto vasta, estesa fuori proprio dal romanzo di genere, no? Su cui molto spesso si hanno delle chiusure.
Sì. Sì, è vero, per questo io intendevo che lui è stato uno spartiacque e soprattutto ha dimostrato che questo si può fare, no? Ha dimostrato che essere dissidenti, essere d'opposizione, in realtà se sei un valido scrittore poi le cose funzionano, perché adesso in realtà ci si piega molto, gli intellettuali, poi per me intellettuale è una parola sacra. Oggi viene o dissacrata o presa in giro, oppure magari ci si arrocca in questa parola, no? Anche magari con un po' di snobismo. Ecco, lui non faceva così, e i suoi scritti secondo me hanno avuto anche tanto successo proprio per la loro ricchezza, la ricchezza del messaggio, la ricchezza di quello che raccontavano. E tra l'altro, scusa se salto continuamente dai suoi libri a lui, perché appunto è proprio questo contrasto, no? Il doppio dolore della perdita dello scrittore e della perdita dell'uomo, però ricordiamo anche che lui ci ha lasciato anche questa grande eredità, no? Cioè questa voglia di scoprire, questa voglia di analizzare, il coraggio anche, una persona molto coraggiosa. E lui, guarda, me ne faccio un'altra intervista, perché era molto generoso anche nelle sue risposte. Io una volta gli ho chiesto: dimmi due pregi tuoi e due difetti, e lui come difetto mi ha detto: io sono scorbutico e asociale, cosa che non è vero, nel senso, lui viveva nella sua aveva i suoi spazi che gli servivano anche per la sua arte, no? E mi ha detto: ho amplificato tutto questo aspetto della mia anima nel personaggio di Eimerich, che rappresenta il peggio di me. Stava anche qui, era un po' ironico, però come pregio dice: credo di essere quello che sembro, penso di essere discretamente generoso. Quindi lui si raccontava, ha concluso dicendo: prendi Eimerich, dividilo per 10 e ci trovi me. In realtà lui non era scorbutico assolutamente, era una persona molto disponibile e soprattutto disponibile al confronto. Ecco, questa è una cosa, un altro lascito bellissimo, un altro grande insegnamento, no? Il confronto, l'ascolto dell'altro, poi chiaramente, no? Si formula comunque la propria opinione.
Sì, guarda, io ti ringrazio, poi io chiudo dicendo: non era scorbutico, anche perché poi spesso e volentieri, quando veniva coinvolto per le robe di movimento, lui diceva sempre sì, quindi non era né asociale né scorbutico, anche se piaceva raccontarsi così. Io ti ringrazio, Marilu, ringraziamo Marilu Oliva.
Grazie
per questo ritratto di un autore che ci lascia, ma che continueremo a leggere. Ciao, grazie, abbraccio.
Ciao,
ciao.
Un saluto a tutti, ciao.
Have her eyes in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits out the window, wearing a face that she leaves in a jar by the door. Who is it for?
All the lonely people. Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Where do they all come from? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working.
darning the socks in the night when there's nobody there. Why does he care?
All the lonely people are thinking all
oggi andiamo velocissimi qui con i nostri ospiti. Abbiamo il nostro secondo ospite e diamo il benvenuto a Giovanni Pietrangeli della redazione Zapruder. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, con te andiamo a parlare, torniamo a una collana di cui stiamo leggendo parecchi titoli, perché finalmente una collana tra le tante collane dedicate alla storia, questa delle Nautiche, ci piace particolarmente. E stanno tirando fuori dei titoli interessanti, tra cui quest'ultimo di Marco Armiero, Roberta Biasillo, Wilco Graf von Hardenberg, se questa è la pronuncia giusta.
Hardenberg.
Ecco, grazie. E La natura del Duce, una storia ambientale del fascismo. E secondo me, visto che il tema ambientalista sta tornando, per fortuna, anche come materia di argomento politico, così. È curioso, no? E visto che nelle destre in passato, no, ci sono sempre state un interesse anche all'ambientalismo stesso, qui però si ritorna proprio a quella che era, no, l'ecologia secondo il fascismo di Mussolini e le politiche fatte, le pratiche, la narrazione e via dicendo. Che libro è questo dei nostri tre autori e autrici?
Allora, sì, hai detto bene, nel senso che è un libro che seziona quella che è un po' la narrativa, un aspetto di quella narrativa sulle cose buone, tra mille virgolette, del fascismo del ventennio. È un po' un terreno storiografico su cui ormai da un paio d'anni, insomma, si è speso molto molto spazio. Ricordiamo la collana di La Terza, Fact Checking, con i libri di Gretti, Colombini, Gobetti, eccetera. E questo, per quanto chiaramente sia, come dicevi, un volume dell'Einaudi, secondo me si situa dentro un po' quell'interesse che c'è a destrutturare e sottoporre a un'attenzione critica profonda, metodologicamente adeguata, a quelle che sono poi delle narrazioni prevalentemente basate su luoghi comuni o su conoscenze molto parziali di quelle che sono state le relazioni socio-ecologiche, l'ecologia politica del fascismo. Gli autori, come hai ricordato, sono tre, e tra l'altro su questo, diciamo, è interessante che tutti e tre abbiano voluto sottolineare nell'introduzione che è un volume curato e scritto paritariamente, per quanto poi, diciamo, gli standard accademici impongano di riconoscere, no, delle parti ben definite, questo a fini concorsuali, eccetera. Tuttavia, appunto, nell'introduzione, già da subito e a partire da questa specificazione, si capisce che c'è un taglio profondamente politico in questa ricerca pubblicata da Einaudi. Marco Armiero penso sia un nome conosciuto a tanti e tante ascoltatrici della radio, ha recentissimamente dato alle stampe anche un volume sempre per Einaudi dedicato all'età degli scarti, all'Oistocene, una sua interpretazione di questa fase che stiamo attraversando dal punto di vista ambientale, climatico e sociopolitica.
Molto interessante, tra l'altro, scusa se ti interrompo.
Assolutamente, molto originale come taglio e molto interessante, ma insomma Marco è una persona che negli anni ha approfondito molti aspetti della nazionalizzazione dell'ambiente, a partire da quello montano, con Le montagne della patria, un volume di qualche anno fa, insomma, una pietra miliare degli studi sulla nazionalizzazione dell'immagine dell'immaginario ambientalista e del rapporto fra società italiana e in particolare le montagne, ma in generale con tutto il mondo della natura, del paesaggio, eccetera. Wilco Graf von Hardenberg il nome tradisce un po', perché nonostante origini è italiano, e anche se adesso lavora appunto in Germania, ma e studia i parchi nazionali, il Gran Paradiso, i rapporti tra le politiche del ventennio e soprattutto la fauna. Roberta Biasillo invece da tanti anni studia anche lì gli aspetti paesaggistici, l'evoluzione del paesaggio nella funzione politico-economica della storia italiana. In questo, diciamo, in questi loro profili poi si riconosce un taglio politico che viene esplicitato fin dall'introduzione, cioè che partire dal riconoscimento che ci fosse un'attenzione all'ambiente da parte del fascismo non significa poter parlare agevolmente di un fascismo ecologista, nel senso che l'attenzione che ha avuto il Mussolini in prima persona, ma in generale tutto le reti sociali e politiche ed economiche che ruotavano intorno al regime, al partito fascista, non hanno in qualche maniera assolutamente nulla a che vedere con un vero e proprio, come dire, una vera e propria attenzione per gli equilibri ecologici del territorio italiano. Lo fanno tutta attraverso tutta una serie di, come dire, di esempi concreti, che è un po' anche una pratica narrativa che almeno Marco Armiero, insomma, ci ha abituato. Quindi, più che fare una grande narrazione complessiva, raccolgono, mettono e puntano la loro lente su alcuni esempi molto concreti per poi andarceli un po' a sezionare, come dicevo prima, e a raccontare e a sottoporre a critica, a partire da quello forse più emblematico, che è quello, no, le famose bonifiche, che sono in particolare quella dell'Agropontino, poi di fatto, come ci raccontano bene le pagine del libro, essere stata l'unica vera e propria bonifica conclusa secondo i progetti del regime, e che di fatto era la bonifica, ma così come anche altri interventi, erano fondamentalmente funzionali a un'antropizzazione, a una domesticazione del paesaggio e dell'ambiente, anche a costo di pesanti forzature. L'attenzione che pongono gli autori e l'autrice nel raccontare questo ed altre forme di intervento sono in particolare anche nello spiegare che gli equilibri ambientali non è che fossero sconosciuti all'epoca, non può essere tutto quanto comunque ricondotto a una sorta di spirito del tempo, perché nonostante poi anche gli apprezzamenti internazionali che ebbero alcuni interventi, soprattutto per le ricadute sociali, che poi insomma sono tutte da vedere nei termini in cui comunque anche le popolazioni che vennero spostate e si spostarono in quei territori non è che ebbero vita facilissima, fondamentalmente andavano anche contro alcune intuizioni che già si avevano rispetto a quello che era la necessità di mantenere una serie di equilibri e tutta una serie di tutele per mantenere alcuni ambiti, alcuni contesti, paesaggi che chiaramente venivano totalmente stravolti dagli interventi così massicci sul territorio, dall'estrattivismo forzato, dalle monoculture, dalla privatizzazione stessa delle risorse territoriali e agricole. Questo e tra l'altro specificando bene, come già avviene in altri studi, che molti di questi interventi in realtà non erano nulla di nuovo, nel senso che ad esempio il Polesine aveva vissuto una stagione di grandi bonifiche ben prima del fascismo, almeno una decina d'anni prima della bonifica dell'Agropontino, e quindi che tutto ciò si situava all'interno di un disegno di modernizzazione traumatica del paese, e attraverso anche lo sfruttamento esasperato delle sue risorse agricole e naturali. E tutto ciò avveniva, e questo insomma è uno degli altri aspetti molto innovativi del volume, avveniva tanto sul territorio della penisola quanto in colonia, in Libia, in Etiopia, in Eritrea, dove il tentativo di far diventare delle vere e proprie, appunto, riserve agricole o delle fonti per materie prime, per funzionali alla modernizzazione, ai progetti di autarchia e poi in ultima istanza anche a quello che poi era previsto come uno sforzo bellico, fondamentalmente furono tentativi piuttosto raffazzonati, buoni soprattutto per costruire dei profili attraverso quelli di grandi colonizzatori che possedevano, avevano assegnate ampie fette di territorio al di là del Mediterraneo, fondamentalmente poi producevano questo un po' anche un leitmotiv appunto degli studi recenti di Marco Armiero, delle vere e proprie vite di scarto, che fossero sia quelle dei colonizzati, chiaramente, che erano utilizzati in maniera brutale come manodopera, e lì dove si ribellavano soggetti al sistema repressivo e concentrazionario che già il fascismo metteva in campo ben prima della Seconda Guerra Mondiale, ma in parte anche degli stessi colonizzatori, gli stessi italiani che andavano in cerca di migliaia e decine di migliaia in delle spedizioni organizzate, andavano a stanziarsi in Africa, si trovavano poi di fatto a non poter competere con quelli che erano i limiti della frontiera tecnologica dell'epoca e con quelli di territori che solo nella propaganda potevano essere considerati, diciamo così, facilmente messi in produzione. L'elemento attraverso tutta questa serie di esempi, di casi studio, l'elemento centrale poi alla fine è quello, secondo me, a mio parere centrale, è quello di raccontare fondamentalmente una politica del territorio, una politica ambientale che in ultima istanza era tutto funzionale, come dicevo, a una antropizzazione, a una domesticazione e privatizzazione dimostrata anche dalle riforme degli usi civici, che venivano limitati e frazionati il più possibile per favorire la proprietà privata, e fondamentalmente legati a un paradigma capitalista molto solido, che è quello che ci portiamo ancora oggi sul groppone, quindi l'intenso sfruttamento delle valli alpine per l'utilizzo dell'energia idroelettrica, la creazione di bacini, la forestazione funzionale al mantenimento di questi bacini, alla loro tutela e quindi alla loro funzionalità per tutto l'apparato industriale, chiaramente privato e di interesse dei grandi nomi dell'economia e dell'industria, da Volpi di Misurata in poi, insomma le figure più che note che ruotavano intorno al consenso economico del fascismo. Ci sono poi degli elementi
ti stavo per chiedere questa cosa, l'elemento simbolico, no?
Bravo, esattamente, l'elemento simbolico che in qualche maniera ancora oggi è più che visibile, lo raccontano in un paio di passaggi, in particolare la nota scritta Dux che si vede sopra Antrodogo, lungo la Salaria, insomma chi abita nei dintorni di Roma, tra Roma e l'Abruzzo, la conosce molto bene, una riforestazione monumentale, a scopo monumentale, che come in altri ambiti è stata compiuta attraverso delle proprie forzature dal punto di vista dell'ecosistema vegetale di quei versanti montani, oppure questo è un elemento che nel libro non vi è raccontato, ma che sta dentro questo disegno cogenerale, ad esempio l'intitolazione anche di percorsi alpinistici o di ferrate nelle montagne. Nel libro non se ne parla, ma recentemente è balzato un po' alla notorietà, almeno nel mondo di chi frequenta la montagna, nel mondo alpinistico, la riscoperta dell'epurazione all'interno del CAI, del Club Alpino Italiano, in particolare ad opera dello zelante Guido Brizio, che era segretario della sezione romana del CAI dell'epoca e che ha ancora oggi un'intitolazione di una ferrata nel gruppo del Gran Sasso. Quindi diciamo, in qualche maniera, sia dentro una lettura generale di quello che era il disegno socio-economico del rapporto fra il progetto di uomo nuovo del fascismo, che doveva poter godere dei frutti della terra anche a scopo di forzature molto radicali degli equilibri ecosistemici, alla stessa maniera ancora oggi noi portiamo nel nostro paesaggio degli elementi simbolici molto evidenti e sui quali forse, insomma, questo con buona pace di chi parla molto, insomma, e critica la cosiddetta cancel culture e critica la necessità di rileggere gli interventi sul territorio, urbanistici e quant'altro, legati a episodi, a periodi storici come il fascismo o il colonialismo, di dover essere in qualche maniera rimessi in discussione alla luce di quello che sono nuove conoscenze e sensibilità che stanno venendo a galla grazie alla ricerca di storici e storiche che ormai in Italia negli ultimi 2-3 anni hanno insomma iniziato a produrre tanto, soprattutto con elementi come dire di un apparati di fonti e elementi e insomma un ragionamento critico che non si può ridurre come insomma si cerca da più parti ridurre a una sorta di moda. È una vera e propria come dire una riflessione sulla nostra coscienza nazionale, di cui questo libro La natura del duce a mio parere è una insomma un aspetto importante, proprio perché come dicevi il tema ambientale ecologico e la riflessione sui sulle relazioni ecosistemiche ormai è in qualche maniera un patrimonio nolente, visto anche quelle che sono le conseguenze dirette che viviamo, che ormai è nell'agenda e deve entrare nell'agenda sia delle amministrazioni, sia dei movimenti, sia della cittadinanza.
Guarda, leggevo un'intervista, così andiamo verso la conclusione, proprio di Roberta Biasillo, in cui raccontava, cioè lei parlando del libro appunto, lei spiega semplicemente, in maniera molto semplice, con la natura il duce ebbe un rapporto mediato dalla necessità di rappresentarsi come il protettore di esseri inferiori, quindi di piante, animali o anche di donne, oppure come dominatore di spazi o animali selvaggi. E aggiunge anche il contatto con la montagna durante ad esempio il soggiorno del duce a Tolmezzo e attraverso l'esperienza della Grande Guerra viene riletto come una forma di addestramento ai valori dell'eroismo e della frugalità fascista, che sempre no, che erano anche di quegli altri argomenti,
sì,
che venivano
questo,
messi
diciamo giustamente è proprio il primo capitolo, entra proprio subito nella, come dire, all'interno della testa del duce, cioè attraverso due biografie, in particolare quella della Tarfatti e quella della moglie, fondamentalmente si cerca di rappresentare un Mussolini molto sensibile alla natura, molto attento al come dire, fascinato dal mondo animale, dalla fauna e poi l'esperienza della Grande Guerra anche da quello che è l'elemento simbolico delle montagne, che è un elemento che ritorna spesso nelle narrazioni, specie di alcuni di chi si trova a combattere nelle trincee alpine durante la Prima Guerra Mondiale. Tuttavia anche quelli appunto sono elementi che oggi noi possiamo, sia grazie anche alla conoscenza di tanti altri punti di vista, a partire da quelli che invece in quei contesti alpini ad esempio rimanevano di fatto traumatizzati da una natura chiaramente inaddomesticabile, specialmente in altissima quota, e che l'ingegneria militare cercava in tutte le maniere di forzare pur di conquistare la vetta, la posizione, in un irrazionale, come dire, tentativo di rendere dei territori che erano chiaramente non adatti alla presenza continuativa dell'essere umano diventare delle vere e proprie posizioni stanziali. In questa lettura chiaramente Mussolini, quando va poi a articolare la propria visione del rapporto fra fascismo e ambiente, ma parliamo in maniera forse ancora più corretta di fascismo e paesaggio, perché qua parliamo appunto di un intervento molto
paesaggistico
dell'essere umano,
paesaggistico appunto più che
sì sì
ambientale.
Esatto, proprio la manipolazione del contesto, fondamentalmente ci troviamo di fronte a delle palesi contraddizioni e quasi sempre riconducibili a questa visione paternalista e, come ripeto, solitamente capitalista, perché poi si trattava sempre di trovare una forma, diciamo, produttivista di mettere in relazione fascismo e risorse naturali e infine fondamentalmente pesantemente estrattivista. Poi con l'autarchia questa cosa è ancora più evidente, perché come c'è un titolo di un articolo che viene citato dell'epoca, La foresta nel motore, che era un po' un modo di presentare le forme alternative di combustibile che potevano essere impiegate di fronte in un contesto di autarchia energetica italiana. Tentativi bislacchi che però in questo titolo, La foresta nel motore, ci fanno rendere conto di quale fosse poi fondamentalmente la destinazione che si dava idealmente alle, a tutto il contesto, all'ecosistema dentro il disegno modernizzatore e fondamentalmente bellicista del ventennio.
Perfetto, io ti ringrazio, è stato preciso ed esaustivo come sempre. Abbiamo parlato della natura del Duce, una storia ambientale del fascismo, un volume della collana Einaudi Storia che consigliamo di leggere. Il libro costa 24 euro, sono 200 pagine, lo trovate in libreria, ma si trova anche nelle biblioteche per chi non sempre ha i soldi per comprare i libri, quindi usiamole le biblioteche di quartiere dei nostri municipi che funzionano spesso anche molto bene e spesso ci possono consentire delle letture senza poter spendere dei soldi che non abbiamo. Grazie, un abbraccio.
Grazie a voi, buona
alla
serata.
Prossima, ciao. E con quest'altra recensione e intervista ci fermiamo, ma in tempo di un paio di minuti e torniamo di nuovo in diretta.
Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memory that turn your bones to glass, turn your bones to glass. Mother came rushing in, she said we didn't see a thing, we said we didn't see a thing. And father left at 8, nearly splintering the gate. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. The type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass. And though you were just a little squirrel, you understood every word. And in this way, they gave you clarity, a cold-blooded clarity. Cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. Well, how can I stand and laugh with the man who redefined your body? How can I stand and laugh with the man?
20 e 40 in punto, diamo il benvenuta e il buonasera a Tabula Rasa a Lisa Parola, autrice di Giù i monumenti, punto interrogativo, uscito anche questo per Einaudi, però è la collana è Le Vele, Vele anzi, 131 pagine. L'argomento, mi sembra già dal titolo, non ha bisogno di una presentazione. Ciao, buonasera.
Buonasera a tutte e tutte, grazie dell'invito.
Allora, un volume che mi sono letto in un pomeriggio, perché un po' perché è un argomento che mi interessa particolarmente, un po' perché fruisce e scivola in maniera che mi è piaciuto parecchio, è diviso in tre sezioni come spieghi nell'introduzione del libro, in cui cerchi di fare un ragionamento. Nel primo capitolo provi a indagare appunto sul rovescio del monumento, no? Su quello che è il basamento di questi monumenti, che poi, come giustamente aggiungi nelle tue riflessioni, sono sempre dedicati a eroi o non eroi maschi. Nella seconda parte del libro affronti un altro tema, ovviamente abbastanza legato, che si apre infatti con un interrogativo: cosa sta accadendo all'Stato? E poi la terza parte del libro, il terzo capitolo, invece no, si parla un po' più della contemporaneità, monumentalità e di quello che sono le trasformazioni in atto. Ovviamente lo spunto di tutti questi ragionamenti sono stati questi ultimi due anni che dal movimento di Black Lives Matter ma già da prima, negli Stati Uniti in primis si è cominciato a mettere in discussione il fatto che siano state dedicate statue, monumenti a eroi, non eroi. Ma del resto, ma questa qua, no, di smontare il proprio immaginario attraverso i monumenti, non è una storia che parte, no, in questi ultimissimi anni dagli Stati Uniti. Come ricordi giustamente, parte da molto prima. Ogni cambio repentino di rivoluzionario o controrivoluzionario poi ha portato ad abbattere i simboli precedenti.
Sì, direi che nel libro... questa è la domanda?
No, non è una domanda, noi non facciamo domande.
Un inizio.
Perché appunto partiamo da questo.
Certo.
Allora, non è una storia perché ha suscitato tanto fastidio, no? Un anno fa, un anno e mezzo fa, tutti inorriditi anche dalle secchiate di vernice contro la statua di Montanelli, che è un personaggio che a questa radio non è mai piaciuto e non piacerà mai, ad esempio, no? Si è tutti inorriditi, però appunto la storia di abbattere i simboli della storia, del proprio passato, no? Non è qualcosa che parte da questi ultimi mesi, anni, da questi ultimissimi anni.
No, direi proprio di no, è una storia antica e il mio punto primo di riferimento, possiamo posizionarlo nel libro, lo scrivo nella Rivoluzione Francese. Quello che mi ha colpito un po' sulle immagini online che si ritrovano un po' nei miei viaggi, io sono stata a New Orleans nel sud degli Stati Uniti, ho lavorato a Kiev, sono stata in Colombia, era l'immagine che ricorreva, cioè in momenti di pre-rivoluzionari, cioè il momento della rivolta. Il monumento che è una figura fissa acquisisce, possiamo dire, un momento di performatività, e l'immagine è sempre più o meno la stessa, cioè c'è una folla che si avvicina sempre di più al monumento, che è in alto, dunque irraggiungibile, scale, corde, la folla, subito il collo proprio dell'eroe viene avvolto con la corda, e poi questo monumento inizia a traballare fino a cadere, e in quel momento è sempre l'applauso e la festa. Ecco, questa è l'immagine con la quale, che ho descritto nel volume, e che appunto accompagna immagini molte della memoria collettiva. Pensiamo a Saddam Hussein, pensiamo a tutti i monumenti dell'Est prima della legge sulla decomunistizzazione, e molto anche negli Stati Uniti e in Europa, in Belgio lo abbiamo visto, insomma, tendenzialmente quella è l'immagine che muove il monumento, che nasce invece come un punto fermo nella scenografia urbana, cioè da quel momento ricomincia un'altra storia. E dal momento della sua caduta ne ricomincia un'altra ancora, potremmo dire questo.
Tra le varie persone che vengono citate, no, mi ha sorpreso ad esempio che viene alcune delle citazioni fatte, ne prendo una. Secondo Alain Badiou, un evento accade quando la parte esclusa appare sulla scena, improvvisamente e drasticamente, per scardinare l'apparenza della normalità e aprire uno spazio per ripensare la realtà. Ed è quello che è successo ad esempio, no, negli Stati Uniti con l'abbattere le statue dei famosi colonizzatori più che dei padri della patria.
Assolutamente sì, i colonizzatori e le statue appunto dei confederati, che ci tengo a dire con la storica dell'arte che non hanno mai un valore scientificamente importante, ecco, sono, potremmo dire, statue un po' di serie B, molte statue degli eroi, tendenzialmente tutti maschi, sono statue di serie B. E quello che viene messo in discussione in questo momento è l'idea, se ripartiamo dalla mia domanda, cosa sta accadendo alle statue, esatto. È che un eroe unico, tendenzialmente maschile, monovoce, legato a una storia lineare, sta per essere, viene messo in discussione da quell'altra voce, cioè ogni monumento, possiamo dire, ha sempre una zona d'ombra. Questa zona d'ombra, quando prende voce, o chi non ha avuto prende voce e prende posizione, tendenzialmente nel centro urbano dove i monumenti sono situati, in quel momento di nuovo il monumento viene messo in discussione, viene ribaltato, riletto, rovesciato, addirittura frammentizzato. L'elemento performativo del monumento, quando cade, è un elemento forte. Quando i monumenti cadono vengono proprio sezionati, prima la testa, poi il corpo, poi le gambe, poi le braccia. C'è un lavoro, come dire, fortemente performativo in tutto questo elemento. Questa è l'altra possibilità, è proprio una piccolissima, un piccolissimo spazio nel quale c'è la possibilità di una nuova storia. Poi come la storia va non è dato a noi sapere, ma quel momento lì è la volontà di aprire una nuova storia e di dar voce a chi non l'ha avuta.
Ad esempio, di nuovo, no, tra i tanti ragionamenti che ci sono in questo libro, che sembra breve perché sono 113 pagine, 120 pagine, però allo stesso tempo ne presenta di spunti, di interrogativi, e non per forza serve una risposta. Le domande che vengono poste a me sono piaciute, ad esempio, no? Interpretato in questo modo, e parliamo, no, della memoria ingombrante che è una statua, proprio una memoria ingombrante perché occupa uno spazio fisico, uno spazio, soprattutto uno spazio pubblico. E anche lì, no, c'è il ragionamento sullo spazio pubblico, sì o no. Interpretato in questo modo, il monumento segna un punto fermo nella narrazione urbana, una forma che si allontana dal presente per innalzarsi sopra di esso. Ma cosa accade quando una comunità urbana cambia lo sguardo rispetto all'unica narrazione che quell'io sembra comunicare? Che poi quello che sta avvenendo è avvenuto in alcuni paesi, no? In alcune critiche e contestazioni più che legittime, e che poi, no, vabbè, poi sulle resistenze che vengono poste lasciamo perdere, non ci interessa. Però lo spunto però è quello giusto. C'è uno, si può cambiare sguardo, ovviamente, andando avanti degli anni con la storia che non è un monolite, ma presenta sempre, no, uno sviluppo, una lettura. Si può ragionare.
Io sono dell'idea che non solo si può, ma si deve.
Esatto.
Oggi, in questo momento specifico storico, è necessario rivedere la storia che i monumenti ci raccontano e farlo con gli strumenti critici indipendenti. Insomma, non a caso il cuore del mio libro è dedicato agli artisti contemporanei che più o meno dagli anni 60 ad oggi stanno, sono alcuni esempi, non tutti, perché la letteratura in questo senso è veramente vasta, però stanno rileggendo sia il monumento che l'archivio. E lo stesso vale per le esperienze che ho fatto sia a New Orleans che a Kiev, cioè sono state chiamate in due differenti situazioni da comunità di artisti e attivisti tendenzialmente nati tra gli anni 70 e 80, per quel che riguarda Kiev piccoli nell'epoca della perestroica, per intenderci, ma entrambi mi chiedevano che cosa facciamo di questa storia, dove la mettiamo, come la leggiamo. Gli uni perché a Kiev comunque tutto il brutalismo e il realismo socialista ha un'estetica significativa per certi versi, e dunque dove la mettiamo, cosa appunto cosa ne facciamo oggi. La guerra, allora non ero così consapevole, io sono stata l'ultima volta a Kiev per una conferenza nel 19 e forse oggi avrei più domande su dove mettere quella storia, e sicuramente sarebbe stato molto utile e necessario interpretarla prima, ecco, ora è troppo tardi. E dall'altro a New Orleans delle donne attiviste con le che ho intervistato mi facevano la stessa domanda, ma mi dicevano qualcosa di più che mi ha veramente colpito, cioè che quelle icone più innalzate, il generale Lee che era, perché oggi è stato tolto dall'amministrazione, ma era il simbolo di New Orleans in qualche modo, mi dicevano quella figura lì e la cultura che quella figura lì porta avrebbe potuto fare violenza alle nostre nonne, e ancora noi potremmo oggi essere il risultato di quella violenza. Ora questa complessità credo che vada indagata, osservata, ricercata, praticata, questo voglio dire, di che fare di quei simboli, ecco, perché entrambi, sia Kiev da una parte che a New Orleans dall'altra, ha una stretta relazione con la biografia. I monumenti scompaiono quando non toccano più in qualche modo la tua biografia, ricompaiono quando la toccano nuovamente.
Prendo un altro stralcio del libro, perché viene citato un filosofo anche abbastanza importante, che però mi ha sorpreso trovare citato. Quello che si sta mettendo in discussione con le proteste e gli attacchi alle statue in molte città con eredità coloniali è proprio la rappresentazione. L'autorità riconosciuta è un io eroico immerso in uno spazio pubblico solo apparentemente neutrale o indifferente. Lo scenario urbano messo in discussione in questi anni è quello abitato da statue che commemorano il potere e l'arroganza e che coltivano l'idea che la mascolinità equivalga a un indiscusso dominio singolare. Nelle società patriarcali con eredità coloniali, sostiene il filosofo Paul Preciado, abitiamo uno spazio pubblico che è saturo di segni di potere sostenuti da narrazioni storiche ed epiche ed estetizzate e neutralizzate nella misura in cui non siamo più in grado di percepire la loro violenza cognitiva. E ancora Preciado sottolinea quanto la rappresentazione del potere derivi dal fatto che i monumenti siano rappresentazioni di corpi umani e figure che rimandano in modo diretto alle comunità subalterne, perché quei corpi sono spesso quelli dei lavoratori usati come modelli. Corpi copiati e cancellati di identità divengono forme anatomiche che sorreggono i volti dei bianchi. Preciado dice molto attraverso questo passaggio.
Diciamo che dice quasi tutto lui, sì. e ho voluto citarlo interamente, perché la sua riflessione è una riflessione importante. Uno, appunto, questa storia della copia è curioso, no? Come l'opera d'arte, che è unica in realtà, Preciado ci inserisca anche questa sorta di copia che non è riproducibilità ma è copia. E quei corpi sono sì, dei corpi di nuovo sezionati, ne rimane traccia come dire nella fisicità, mentre invece poi la fisionomica è lasciata ai bianchi, diciamocelo, se proprio
sì, sì, ma è così,
comprendiamo bene, cioè a un modello di maschio tendenzialmente europeo, mentre invece il corpo stesso appartiene a lavoratori, schiavi e così via. E questo apre peraltro anche una riflessione sul genere. Allora, sì. Credo che sia indiscusso il fatto che abitiamo una scena urbana fortemente sessuata, perché tendenzialmente le statue fino ad oggi sono figure maschili, tendenzialmente colonizzatrici, figure che hanno avuto a che vedere nelle forme più diverse ma con la storia coloniale. Questo non vuol dire, attenzione, che allora dobbiamo aprire la strada per le statue alle donne, cosa che tendenzialmente io non amo. La mia domanda è se abbiamo bisogno di altre statue. Io rispondo no, non credo, non in quella forma. Mentre invece si sta aprendo un dibattito direi più italiano che non internazionale, negli Stati Uniti forse, ma negli Stati Uniti anche, sul sostituire le statue maschili, sostituire o comunque sommare alle statue maschili le statue femminili. Il tema non è questo, il tema è invece dare alle donne la possibilità di costruire situazioni anche monumentali, cioè situazioni aperte a una dimensione ampia, visibile, pubblica. Io faccio sempre l'esempio che ho riportato anche nel libro di Doris Salcedo, artista colombiana, alla quale è stato commissionato un monumento per in tutto il processo del post-conflitto, che in qualche modo doveva riconoscere la pace e il ruolo delle FARC in questo accordo, non chiamiamolo proprio pace perché è ancora molto in atto e molto complesso. Doris Salcedo ha risposto con un contromonumento, per cui ha raccolto parte delle armi che le FARC avevano deposto, le ha fatte fondere e le ha lavorate con decine di donne che hanno subito violenza nel corso di questo conflitto, che è un conflitto più che decennale, per trasformarle in grandi mattonelle, tutte un po' di non propriamente lisce, ecco, un po' di, che poi compongono un monumento, il pavimento di della nuova sede del monumento nazionale, cioè che dallo spazio pubblico entrano nelle sale del museo. Io credo che le donne nella riflessione sulla monumentalità abbiano questo ruolo ed è importante oggi dibattere di questo ruolo.
Infatti racconti, cioè spieghi, no, come nella costruzione delle culture, delle società moderne occidentali, leggo sempre un passo, etnia e genere sono dunque intrecciati dando forma agli stereotipi del maschio guerriero, patriota, e la donna viene rappresentata spesso o sempre come madre e o vittima, creando un'illusione di una comunità omogenea, un noi dove il maschio appartiene però, dove al maschio appartiene però tutta la verticalità dello spazio pubblico, il corpo pubblico e politico, e dunque il corpo maschile. Le statue delle donne non hanno invece quasi nome, se non rappresentano i soliti, no, immaginari, così, ossia quello della prosperità e via,
sì,
dicendo,
idealizzate,
no?
Che siano, scusa, vai.
No, prego.
No, sia che siano appunto in Europa, ma anche molto nell'est Europa, la figura femminile è idealizzata, è la donna lavoratrice, è generica. Ecco, la cosa che non abbiamo detto, che forse è interessante in questo passaggio, è vedere come appunto io ragiono anche molto sull'io e il noi. Tendenzialmente l'eroe maschile della statua ha un piedistallo talmente alto e fine che non può ospitare un noi. Nella donna più facilmente questa coralità c'è quando è rappresentata, per cui le viene cancellato completamente il nome, l'identità, e prende il posto appunto della patria piuttosto che della donna lavoratrice, della donna guerriera anche, ma raramente con un nome riportato, con un'identità specifica, ecco.
Allora, abbiamo fatto le 21:01, dobbiamo andare in conclusione perché io parlerei, perché abbiamo ancora un altro ospite, io continuerei a parlare di questo libro e degli spunti che ci sono per almeno un'altra mezz'ora. Chiudo perché una delle parti, no, è dedicata al fatto come i monumenti, lo dicevi, lo raccontava prima, i monumenti distrutti possono così diventare materia per altri monumenti e aprire altre narrazioni, che forse è quello che ci vorrebbe, forse è quello che uno potrebbe rispondere a chi si lamenta, no, dell'abbattimento di alcune statue, e vabbè, ma con quello la ricicliamo,
questa statua, la ricicliamo e ce ne facciamo un'altra più attinente a quelle che sono le sensibilità più contemporanee. Potrebbe essere anche un modo, no, di trasformazione sempre dello spazio pubblico, o sbaglio?
Il monumento, l'abbattimento del monumento prevede sempre una trasformazione, una trasformazione urbana. In questo senso, uno degli esempi, per esempio, è Piazza Maidan a Kiev, dove appunto il monumento a Lenin, che ha avuto in questa città più volte, è stato alzato, distrutto, eccetera. L'ultima volta è stato definitivamente distrutto, però proprio rispetto di nuovo alla domanda che gli artisti mi facevano, cioè che fare di quella memoria, poi è rimasto il piedistallo, e su questo piedistallo artisti sono intervenuti nelle forme più diverse, cioè si è aperto proprio in relazione a quella mancanza un dialogo continuo. Un dialogo, una contraddizione, una dialettica, ecco, una dialettica reale. E vicino al monumento, nei giorni degli scontri della rivoluzione, è nato proprio un vero e proprio, come dire, labirinto architettonico, artistico, per cui è stata costruita una sorta, è nata come barricata, poi è diventato un labirinto che ha ospitato mostre, letture di poesia, eccetera, dove al centro spiccava questa colonna, di nuovo senza eroe sopra, però con la bandiera ucraina e la scritta "Benvenuti all'inferno". Per cui quello che voglio dire è che ogni cambiamento di storia a partire dal monumento può aprire effettivamente una nuova disposizione urbana. Quello che ci tengo qui da dire ancora, poi lascio la prossima, è ho pensato questo libro come una piattaforma di discussione. Il fatto stesso che un saggio inizi col punto interrogativo e con una domanda non è buona cosa, ho cercato, non ce ne sono tanti. A me interessava l'idea di aprire la questione, non di chiuderla.
Esatto,
perché
infatti
è complessa. E dunque
era quello che volevo dire proprio in chiusura, perché poi certo. tu non dici, non stai lì a suggerire cosa pensi che andrebbe fatto, cosa no, appunto parli della necessità di aprire un dibattito pubblico e critico sulla storia, sulla memoria e sulla relazione anche che c'è tra storia e memoria all'interno poi non dello spazio pubblico e anche all'interno del nostro tempo. Anzi, mi piacerebbe poi prossimamente, se anche no, a aprire a partecipare a un dibattito del genere, magari a Roma, semmai.
Ma sarebbe bellissimo.
Perché ce n'è bisogno, secondo me ce n'è la necessità.
Roma è molto complessa, Roma è più complessa di Torino da questo punto di vista, però ce n'è molto bisogno, sì, assolutamente, di parlare di questa vicenda. E torno a dire, da storica dell'arte, abbattiamo le statue brutte. La prima cosa è riconoscere quali scientificamente, storicamente sono belle, nel senso che sono innovative, che hanno aperto questo spazio, e quali invece vanno comunque eliminate, ecco.
Ringraziamo Lisa Parola, giù i monumenti, punto interrogativo, Einaudi, 131 pagine, 12 euro. Grazie ancora, è stato un piacere. Alla prossima, un
grazie
abbraccio.
Grazie mille, ciao, grazie a tutti, ciao.
Aren't you a sandman? You dream you'd be running hand in hand. Oh, Milena. Oh, Milena. He saw so bright, he burned his soul. Paid the price, took the toll. Oh, Milena. And don't you wake the sleeping pharaohs. They sleep so hard, they sleep so hard. Now don't you wake the sleeping pharaohs. They sleep so hard. Stranger to those with a need. those who were born with an inmate soul. Oh, Milena, oh, Milena. Those who were chained to discipline, those who were trained to.
21.07, rientriamo in diretta per l'ultimo pezzo di Tabula da Rasa.
Rientriamo in diretta per l'ultimo libro di questa puntata. Il libro è Io sono confine, edito da Eleutera e presentato e discusso con Adil Mauro. L'autore è Sharam Khosravi.
Buonasera a tutte e a tutti. Eccoci di nuovo a Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM, questa è Tabula Rasa. Ciao Adil, buonasera.
Ciao, ciao, ciao a tutti e tutte.
Allora, il libro che andremo a presentare con Adil è Io sono confine, scritto da Sharam Khosravi, edito da Eleutera nel 2019, tradotto da Elena Cantoni. Leggendo questo libro, questa tematica e questo modo di affrontarlo, quindi con un'autoetnografia, a tuo avviso è un, nel senso, che cosa hai provato e cosa può riscontrare un lettore leggendo questo libro?
Allora, grazie della domanda. Per quanto mi riguarda, leggere questo libro è stata un'esperienza molto interessante. Come scrive lo stesso Khosravi, questo libro è scritto secondo i parametri del formato autoetnografico e quindi alterna le esperienze personali all'analisi etnografica propriamente detta. E non è una autobiografia. In questo caso l'autore, sempre citando, leggendo proprio quello che scrive lui, è una etnografia dei confini. Quindi si va oltre l'esperienza del viaggio personale che ha compiuto lui alla fine degli anni Ottanta, metà degli anni Ottanta, ma diventa una descrizione di un fenomeno, quello migratorio, che però, come posso dire, non è ridotto soltanto all'esperienza che noi abbiamo, l'idea che noi abbiamo dell'esperienza migratoria, ma del viaggio. Si parla di un tema ancora più importante, ancora più grande e ampio, che è il tema del viaggio. Il titolo originale era Illegal Travel, An Autoethnography of Border, e si parlava già del titolo di un tema che era quello del viaggio illegale ovviamente tra virgolette, ma il termine più forte e più interessante è proprio quello di travel, di viaggio, e quindi di viaggiatore, qualcosa che va oltre le categorie a cui siamo abituati solitamente noi, no? Quando parliamo o sentiamo parlare delle persone migranti in viaggio, in questo caso, tendiamo, volenti o nolenti, a categorizzarle, a etichettarle e a inserirle in alcune gabbie, per l'appunto, semantiche, quali quelle del rifugiato, del profugo e del migrante, per l'appunto. E invece un tema forte che emerge leggendo Io sono confine è proprio quello del viaggio che mi ha fatto pensare, leggendolo, ad un romanzo che ho amato molto paio di anni fa, che è La linea del colore di Jabba Shego, che è un romanzo storico, quindi non ha nulla a che fare con l'autoetnografia di Khosravi, ma è incentrato anche quello sul tema del viaggio. Ed è un tema molto forte ed è anche un modo per uscire dalle gabbie e dalla retorica anche che accompagna in maniera, sembra quasi ineluttabile, il fenomeno migratorio e comunque la necessità, la libertà e la lotta per la libertà di movimento delle persone ai giorni d'oggi.
Un aspetto interessante, a mio avviso, del libro è stato proprio questo. Da parte dell'autore non c'è in qualche modo la retorica della persona, del viaggiatore, allora a questo punto lo chiamo giustamente come fa l'autore, del viaggiatore che si muove, che viaggia per necessità. E lui ribalta questo aspetto, questa concezione, perché in qualche modo dice anche: ma perché una persona deve poter viaggiare solo per necessità, quindi deve poter ricevere l'approvazione solo se dimostra in qualche modo la sua sofferenza, se, cioè quanto ha sofferto, come se in qualche modo, diciamo, una persona può essere meritevole o meno di entrare in un paese più ha sofferto e più ha possibilità di. Ecco, questo è un aspetto che mi ha colpito molto.
Sì, ed è sempre citando le pagine di Io sono confine, quello che racconta, che ci racconta cosa era lì, lui parla proprio di cultura dello scetticismo e dice che questa cultura si fonda sul criterio del merito, quindi per meritare l'asilo bisogna aver sofferto. Il corpo funge da testo. Ed è assolutamente vero, nel senso che i segni, quelli fisici, no, della tortura sul corpo di un rifugiato, aiutano a perorare, aiutano la persona a perorare la propria causa, la propria richiesta d'asilo. E invece le sofferenze non visibili, no, quelle che sono certo difficili da quantificare, sono quasi una colpa che bisogna scontare. Quella di non aver sofferto a sufficienza, di non portare sul proprio corpo i segni delle violenze, degli abusi subiti durante il viaggio. E parlando proprio della Svezia, parla anche di una convinzione generale che i richiedenti asilo siano in gran parte falsi rifugiati. Questo, se ci pensi un po', in quel caso lui parlava di falsi rifugiati che venuti ovviamente in questo paese, nel paese scandinavo, alla ricerca, no, di sussidi e di... Sì. E di benefici economici, ma come vedi, questo tema dei falsi rifugiati, i veri rifugiati, è qualcosa che purtroppo noi sentiamo riproporre quotidianamente anche ai nostri giorni. Non è qualcosa che è capitato solo a Khosravi di provare sulla propria pelle o di raccontare poi negli anni successivi, quando ha seguito altre persone che avevano intrapreso questo viaggio, il viaggio che poi si comporta, che poi fa, come posso dire, il viaggio in realtà poi si suddivide in tanti passaggi,
tanti,
no?
Viaggi, certo, certo,
tanti viaggi,
certo, assolutamente
contiene,
sì.
Esatto, contiene all'interno vari viaggi, vicissitudini e traiettorie, no, rotte che poi alla fine sono tutte un po' peculiari, ma alla fine raccontano purtroppo sempre la stessa storia, una storia comunque di vessazioni e di difficoltà che non si risolvono non si risolvono al momento dell'arrivo, quale che sia la destinazione. Poi ci sono alcuni passaggi nel libro interessanti dove si spiega che anche solo per puro caso si può finire in,
esatto,
Canada o invece che,
esatto, anche in base alle possibilità economiche, no? Poi a un certo punto dice, no, perché poi in base a quanto uno ha possibilità di pagare un passaporto falso o un diciamo esatto chi aiuta, quindi ecco, anche o anche proprio in base alla fortuna, perché se non ricordo male lui, diciamo, era gli era stato chiesto se preferisse l'Olanda o la Svezia, e inizialmente lui tra l'altro disse Olanda e non sapendo neanche diciamo a detta sua bene che cosa gli stessero chiedendo, cioè nel senso in quel momento lui l'obiettivo suo era partire, insomma, ecco, poi il dove in qualche modo lo avrebbe scoperto poi lì, e quindi questo è anche questo emblematico, perché appunto queste persone vengono prese cioè nel senso partono e senza sapere, appunto, come dicevi tu, è anche una questione proprio di fato, di casualità, di possibilità economiche.
Ma esatto, ed è infatti un tema anche molto importante e viene subito spiegato fin dalle prime pagine del libro, è che sì, il confine tra stati è anche in certa misura un confine di classe, quindi è un tema emerge subito, no? Nel senso che queste frontiere, il regime delle frontiere punta, come scrive, a tenere le persone al loro posto all'interno della gerarchia di classe, quindi è un tema molto molto forte quello degli stati-nazione, che poi alla fine vanno anche a scontrarsi contro quelli che dovrebbero essere i diritti, no, delle persone, e tra questi c'è anche il diritto alla mobilità, dovrebbe esserci comunque anche la possibilità di potersi muovere liberamente, qualcosa che viene garantito a chi però? Ai cittadini, no? A chi ha invece una serie di tutele che alle persone che non sono, non godono di quei privilegi legati alla cittadinanza vengono assolutamente vengono negate.
Esatto, o in alternativa ai cittadini, insomma, insieme ai cittadini, i non cittadini in qualche modo possono poi diventare meritevoli di questo status e quindi di far parte di questa cerchia, se hanno o a loro volta uno status o una ricchezza vera e propria, economica, che gli permette in qualche modo di far fronte a quelle che sono poi i costi e le possibilità per attraversare questo, per fare questa attraversata, o anche in base alla loro professionalità, quindi parliamo anche di un aspetto della persona, quindi mi è venuto in mente poi rileggendolo quando diciamo nel 2015, se non erro, ci fu una prima ondata di migranti provenienti dalla Siria, che cioè, ricordo in qualche modo che si elogiava la Germania non tanto perché li accogliesse, ma perché erano furbi, perché accoglievano ingegneri e medici soprattutto. Quindi anche qui la persona viene valutata in base alla sua a quanto può essere performante, in base alla sua capacità produttiva, quindi in qualche modo la persona è vista come merce, perché può viaggiare, si può spostare, da una parte si dimostra appunto la sua sofferenza e perché uno Stato deve poterlo accogliere, e dall'altra deve anche dimostrare quanto può dare, quanto può produrre, quanto può essere meritevole, si possono essere meritevoli le sue capacità nello Stato che lo accoglie.
Assolutamente sì, ed è qualcosa che ritorna ancora con prepotenza ai nostri giorni, legato anche all'attualità, quello che vediamo, persone che vengono, se ne è parlato, se ne sta parlando parecchio in queste settimane, di rifugiati o persone in fuga, profughi, di giusti e quelli sbagliati, persone che si possono integrare più facilmente di altre, quelle che sono più simili a noi o vengono descritte, raccontate, no? Come persone più vicine, certo, a noi.
Che hanno la televisione, magari.
Sì, esatto, ma non soltanto. Poi in realtà il tema è anche quello etnico, nel senso che c'è una prossimità che non può essere nascosta. C'è una classifica, poi bisogna anche dirlo, bisogna anche avere la forza di dire che poi ci sono classifiche anche orribili, ma che esistono, sono reali, di persone che vengono considerate più o meno integrabili, più o meno prossime e vicine a noi, al nostro cosiddetto stile di vita, ai nostri valori. che lascia il tempo che trova, ovviamente, però ne trova parecchio, questo è il problema, ne trova parecchio nell'agenda della politica, dei media, e poi alla fine diventa una narrazione, un racconto che finisce col consolidarsi fino a diventare quasi un dato di fatto, no? Sono più vicini a noi, sono come noi, vivono hanno lo stesso stile di vita nostro.
E quindi sono più meritevoli
diventano più meritevoli, poi si creano le situazioni che stiamo vedendo e vivendo in queste settimane, dove ci accorgiamo, o meglio, molte persone si accorgono e scoprono adesso dell'esistenza comunque di centinaia di persone, anche migliaia di persone, che cercano di varcare confini ma vengono respinte, e si trovano magari anche a pochi chilometri da altre persone che invece noi riteniamo meritevoli, no? E anzi, per le quali stendiamo giustamente giustamente apriamo le porte e li accogliamo, ed è giusto ed è sacrosanto. Qui non si tratta ovviamente di dire che è sbagliato tenerne fuori alcune. Non è mai sbagliato accogliere chi è in fuga, ma poi si fanno, no? Come spiega anche, come viene raccontato anche nel libro, divisioni su divisioni. Il migrante economico è meno meritevole, forse il migrante climatico che sfugge dai cambiamenti climatici,
sì.
Magari può avere, può commuovere o può, può sembrare apparentemente un po' più meritevole, ma il rifugiato poi deve essere quello giusto, e non è detto che sia quello giusto. Noi abbiamo visto come in tutti questi anni si è andata assottigliandosi fino a sparire la comprensione e l'accoglienza nei confronti magari degli eritrei, delle persone eritree, poi da tempi abbastanza recenti, dal 2018, da quando l'Eritrea e l'Etiopia hanno siglato un trattato di pace dopo anni di conflitto, sono crollate vertiginosamente le percentuali di richieste di asilo,
di asilo.
Che venivano concesse, meno i permessi sono diminuiti. Ma sono persone che anche scappavano da un altro aspetto che viene raccontato nel libro di Khosravi, che è quello interessante, che era quello della leva militare, no? Era
sì, esatto. Che è stata la causa della sua fuga poi dall'Iran, perché lui è andato via dal paese nell'86, quando aveva compiuto appunto 18 anni, e essendosi rifiutato, insomma, di fare la leva militare, leva obbligatoria, chiaramente, è stato costretto, dopo essersi rifugiato all'interno del paese, e appunto, come lui stesso dice, di essersi ritrovato nella condizione di essere non cittadino, perché lui utilizza questa parola, questo termine, non cittadino all'interno del suo paese. Quindi diciamo che in qualche modo aveva già vissuto una sorta di annullamento della persona in quanto tale già all'interno del suo paese, già così giovane, oltre a tutto ciò che poi è stato costretto a subire e a passare nei viaggi di cui parlavamo prima, insomma.
Beh, sì, era nel bel mezzo di un conflitto sanguinoso, no? Fra l'Iran e l'Iraq, ed era e c'era anche, racconta, ed è molto interessante, racconta questa e anche questo ci fa pensare molto all'oggi, al presente, ci racconta anche la cultura del martirio, no? L'esaltazione del martirio, è quasi di tutti i suoi coetanei che si offrivano volontari. E nel senso di vergogna che accompagnava chi invece ritornava dal fronte e non era, certo, riusciva nell'intento di immolarsi, no? Di sacrificarsi, ed è qualcosa di tremendo, di terribile, ed è però anche il segno di quanto fosse assolutamente impossibile per Khosravi, no? Rimanere nel suo paese. In un certo senso è anche un po' deprimente vedere che purtroppo certe cose non sono minimamente cambiate. E un altro libro a cui ho pensato molto leggendo Io sono confine è La frontiera di Alessandro Del Grande, che
certo,
manca tantissimo, scomparso 40 anni. E pensavo ad un passaggio della frontiera dove lui si interrogava, diceva: guardo le immagini in TV come tutti e mi chiedo ancora una volta la stessa cosa che mi sono chiesto quando ho iniziato a scrivere questo libro. Davvero si può pensare che l'unica soluzione a un dramma umano di vastissime proporzioni sia quello di bloccare i viaggi, creando un imbuto sulla riva sud o sulla riva est del Mediterraneo? Si domandava Leo Grande 7 anni fa, no? Nel 2015, ecco. Quando, anche prima quindi di dare poi alle stampe La frontiera, e siamo sempre lì. Un altro aspetto interessante era quello dei confini invisibili, perché lui poi parlava, no, del suo arrivo in Svezia, il fatto che, ok, aveva barcato quelli territoriali, sì, quelli fisici e reali, ma alla
sì, fine, che però non c'erano, che non si vedono.
E che non si vedono, ma poi ci sono quelli, cioè lo sguardo di confine, che è qualcosa che va oltre la semplice esclusione, come dice dice lui, e quindi sì, che mette gli immigrati su una soglia, in uno spazio intermedio tra il dentro e il fuori. E questo è molto interessante, perché è questo confine invisibile che in realtà è molto reale, perché ti fa capire che sei percepito e verrai percepito a lungo come un corpo estraneo nella società che in teoria ti sta anche accogliendo, no? Ed è qualcosa, sì, di molto difficile da affrontare. Ecco, il passaggio che ho cercato era quello sulla deumanizzazione di chi viola i confini, ed era... C'era anche un esempio molto pop che mi ha spinto a rivedere sotto, con uno sguardo diverso, anche un film, un blockbuster hollywoodiano, no? Come Men in Black. Mm-hmm.
Sì.
No, è stato un esempio Vero. Veramente illuminante di come certe retoriche possano in maniera assolutamente subdola arrivare alle masse.
Prima di salutarci, allora ti faccio quella che è la nostra domanda di rito, anche se devo dire che poi durante la conversazione hai dato anche tu diverse ispirazioni alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, però te la faccio comunque e ti chiedo di consigliare se hai letto o se stai leggendo un libro che ti ha colpito in particolar modo e che quindi ti senti di consigliare.
Allora, mi sento di consigliare un libro che ho ripreso dopo aver letto Io sono confine, che ho riletto, che sì, è Senza confini di Andrea Staid, che è un docente, sì, di antropologia culturale. È un libro del 2018, è una ethnographic novel, quindi...
Ah, ok, vedi, quindi...
Sì, perché ovviamente, no, ovviamente, nel mio caso questo libro ha attivato, no? Mi ha fatto venire voglia di riprendere questo testo, che unisce la ricerca antropologica, ma non soltanto, insomma, anche c'è il racconto scritto, anche quello disegnato, ci sono storie che vengono raccontate, storie di incontri che vengono effettuati dall'autore Andrea Staid e anche Francesca Cogni, che è l'illustratrice che ha lavorato con lui, ed è molto, sono tante storie che si intrecciano e mi è piaciuto perché mi dà speranza, vedo che c'è uno sguardo molto non accademico, ecco, per così dire,
certo,
molto
certo.
Cioè, la prossimità, la vicinanza si avverte nelle parole, nello sguardo dell'autore, dell'autrice, che in questo caso dei due autori, e anche nel caso di Cosa Ravina, assolutamente.
Va bene, ti ringrazio ancora e una buona serata.
Grazie a voi, ciao.
21 e 29 precisi, potremmo stare quasi in Svizzera praticamente. Andiamo verso la conclusione di Tabula Rasa. Oggi l'abbiamo fatta un po' di corsa perché avevamo quattro ospiti. Abbiamo cominciato dal ricordo di Valeria Evangelisti, poi abbiamo parlato insieme a uno dei redattori della rivista Zapruder, insieme a Giovanni, abbiamo parlato della natura del duce, libro uscito per Einaudi, poi abbiamo parlato insieme all'autrice di Giù i monumenti, Lisa Parola, anch'esso uscito per la collana Vele di Einaudi, quell'altro era per la collana Einaudi Storia, e infine abbiamo concluso con
Io sono confine, e ne abbiamo parlato con il giornalista Adil Mauro.
Noi torneremo a parlarvi, a raccontarvi le nostre letture giovedì prossimo, dovrebbe essere la puntata, no, dovrebbe facilmente sarà la puntata dedicata al fumetto. E quindi tutte e tutti voi che amate il mondo disegnato, mi raccomando, non perdetevi la puntata di giovedì prossimo. Vi salutiamo con lo spot del radio abbonamento, perché chi non si radio abbona
se merita
di ascoltarsi Radio Mainstream. Andate a sentire Fahrenheit, allora, bravi, bravi, ciao ciao.
Che tu
da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.